convive, ma i fidanzati, oggi purtroppo stiamo diventando come i cannibali, l'ho detto ieri sera in un'altra catechesi. La coscienza si è persa, no? Se uno va da un cannibale e non si mangia una persona, è una persona anormale. Se una ragazza oggi non ha relazioni con il fidanzato, è una persona anormale. Però stiamo in mezzo ai cannibali, no? Perciò Dio ci dà i comandamenti, perché lui prevede questo, no? Che la coscienza si può deformare. Stiamo diventando come Sodoma e Gomorra, che era. Stiamo diventando purtroppo così. Andiamo su questa onda, no? Però noi che siamo. Vabbè. Un'altra cosa di Santa Margherita che è ancora più sconcertante, no? Va un uomo a fare a prendere l'Eucaristia, no? Qua parla Gesù, leggete di Santa Margherita. Va un uomo a prendere l'Eucaristia e Gesù dice a Santa. Sono vari santi, anche Gesù a Santa Margherita che dice: Margherita, guarda quest'uomo che va a prendere l'Eucaristia. Sta rinnovando tutta la mia passione. Avete visto il film della passione? Solo un uomo? Qualcuno ha detto: no, questo film è troppo cruento, troppo sangue, troppo sangue. Ma solo lo faccio io, forse in un mese della mia vita. Ecco, Gesù così. Pensate, le suore mi flagellano. L'orgoglio noi ogni giorno picchiamo d'orgoglio. Un uomo solo che andava a comunicare sta rinnovando tutta la mia passione. La cosa più sconcertante, Margherita dice: Signore, ma questo sta uscendo dal confessionile. Sta uscendo dal confessionile. Occhio. Sta uscendo dal confessionile. Quindi la confessione funziona se. Sta uscendo e Gesù risponde: si è confessato. Però non ha nessuna intenzione, ma non mi ricordo parole precise, ma grosso modo è questo: non ha nessuna intenzione di lasciare i peccati che sta facendo, cioè non c'è nessun pentimento, no? Cioè, quello si è confessato, mi dice: padre, vabbè, ho tradito mia moglie, diciamo, non sono andato a messa la domenica, dice, così come il biglietto per andare a farsi la comunione, il pentimento è star male, no? Perché io ho trafitto il Signore, no? E piangere, no? Per quello che ho fatto. Col desiderio di non farlo più, cioè non è che se faccio entrare Dio nel mio cuore, sto pronto oggi, stasera a dargli un calcio e lo butto un'altra volta fuori. Perché il sacerdote non dà la soluzione? Per esempio, a due persone che convivono, perché non gli posso dare la soluzione? Perché non gliela voglio dare. Perché? Fate conto che uno viene a riparare la ruota da me, no? Viene a riparare la ruota da me, io sono un ripara ruote, come si dice? Un gommista, no? Un gommista. Dice: padre, mi toglie il chiodo dalla. I chiodi dalla. Il chiodo, va. Questo convive soltanto, è un sant'uomo, no? Convive soltanto. Mi toglie il chiodo dalla ruota. Figlio mio, subito ti tolgo il chiodo, no? Cioè, tu, subito ho sbagliato, no? Padre, mi aggiusta la ruota, no? Immaginate il confessionile, no? Come gommista, no? Il gommista. Allora, mi aggiusta la ruota. Figlio mio, subito te lo aggiusto. Però devo togliere il chiodo. No, padre, il chiodo io non lo voglio togliere. Fratello mio, ti voglio bene, no? Ma se non tolgo il chiodo, se tu non smetti di tenere relazioni con questa donna come se fosse tua moglie, ma non è tua moglie, e questo è il chiodo, io non ti posso mettere la pezza. Se tu mi dici: padre, questa perdona, a te non ti perdonerò mai! Mai! Posso morire? Mai! Io, se tu questo chiodo non lo vuoi togliere, non ti posso assolvere. Se tu dici: padre, io la vorrei perdonare, ma mi viene difficile, allora già c'è un po' di intenzione, ti posso togliere il chiodo. Ma se tu dici con la volontà non la voglio perdonare, mi stai dicendo che vuoi andare all'inferno in pratica, no? Però io non ti posso assolvere, per quando sei. Perché qualcuno dice: vabbè, padre, io tutto bene tengo, no? Cioè, vado a messa, solo questo difetto che tradisco mia moglie, no? Ma il resto faccio, sono santo, faccio il bene ai poveri. Io gli dico: guarda, se tu sei sopra un aereo, no? Dice: guarda, l'aereo sta a posto, c'ha le copertine in pelle, televisore, antenna parabolica, c'ha tutto, no? Pranzo che non finisce mai. Guarda, solo l'ala è rotta, però sta tutto. Oh, ci siamo dimenticati solo la benzina. No, ma il resto va tutto bene. L'aereo che fine se ne fa? No, pure va allo sfascio carrozze. No, l'inferno è bello, un aspetto bello dell'inferno è vederlo come uno sfascia carrozze, no? O l'immondezzaio, no? Una volta mi ricordo scendeva la sanità. E c'era il camion dei netturbini con con due netturbini. Immaginavo proprio gli angeli, no? Che andavano a prendere la spazzatura, diciamo, no? Quelli che vogliono essere spazzati li buttavano nel coso, no? Questi, vabbè, lo dice il Vangelo questo, non lo dico io, no? Alla fine, quando parla della zizzania e il grano, no? Poi manderò i miei angeli che prendono la zizzania e la buttano nel fuoco, come noi andiamo a buttare nel fuoco, diciamo, la spazzatura. Vabbè. Allora, questo è il cuore della... Lo so che a volte la lampadina non è accesa bene, no? E a volte uno non vede dei peccati, no? Però dobbiamo avere coscienza che ci abbiamo dei peccati, no? Anche se non li vendiamo, no? E per questo a volte è bello vedere la vita dei santi, leggere il Vangelo, conoscere Dio. Uno più sa... Io quando avevo 18 anni, tanti peccati, l'orgoglio... Signore ti benedica, sì, un abbraccio, sì. L'orgoglio, diciamo, la gola, tanti peccati, manco sapevo dove stavano di casa, no? Poi quando ho iniziato a pregare di più, andare a messa tutti i giorni, a conoscere il Signore, allora tu ti accorgi pure che, per esempio... ma anche parlando di una persona, già ti accorgi che stai uscendo fuori, no? Sta andando sul giudizio, ti accorgi che mi prendi questa cosa, ti accorgi che la potevi prendere tu e la fai prendere a quella. Un sacerdote, padre, un sacerdote che pure è morto, come Gloria Polo, io ho più di 3 testimonianze di persone morte e tornate in vita, persone che sono state al giudizio particolare. E c'era un sacerdote, 2 di questi sono sacerdoti, cioè uno di questi 3 è sacerdote e poi c'è uno fuori. Se avete qualche sera vi faccio vedere questi DVD e ve li traduco, no? Qualcosa, perché sono lunghi. Comunque un sacerdote morì lo stesso. Allora uno quando muore, il Signore ti fa vedere tutta la vita, no? Ti fa vedere come la scatola nera, no? Dell'aereo, no? Ti fa vedere tutta la vita. E così, e gli fece vedere un giorno questa scena, no? Per dire il giudizio del Signore. Il Signore è molto esigente, sai? Ci ama. Certo, chi più sa, più esigente, no? Vi dico quello che diceva il sacerdote, no? Che è stato al giudizio particolare, poi è ritornato in vita. Questi sono tornati tutti in vita, no? Un giorno stava facendo colazione e c'aveva dei pancitos, no? Dei tipo dei cornetti, diciamo così. Alcuni erano semplici e altri erano più gustosi, no? Allora bussa un po' alla porta e dice: padre, mi dà un pane che ho fame? Sì, figlio mio. E gli diede dei pani, no? Però gli ha dato i pani semplici, no? Quando è morto, il Signore gli ha fatto vedere questa scena, gli ha detto: figlio mio, questo giorno hai fatto una buona azione, però non l'hai fatta perfetta. Io volevo che gli davi i pani che ti gustavano, no? Per dire che il Signore è molto esigente. Diceva Santa Caterina da Genova, che è un, diciamo, ha fatto un trattato sul purgatorio, che la divina giustizia non ci fa conoscere tutti i peccati che abbiamo, se no ci dispereremmo. La divina giustizia non ci fa conoscere tutti i peccati, se no ci dispereremmo. Però, andiamo per analogia, se un padre Pio da Pietrelcina si confessava ogni giorno, e uno quando si confessa mi dice 2 o 3 peccati, padre Pio da Pietrelcina in un mese mi faceva 60-90 peccati, ed era santo, cioè stava più vicino al... cioè era più puro di me. Se, non so se mi capite, no? Giusto per casette. Quindi se uno deve ragionare, se quelli là sono santi e facevano questo, il curato d'Ars, no? Dio gli fece vedere la miseria della sua anima, stava inorridendo, no? Non so se capito. Quindi vabbè, questo va. Non è che purtroppo mancano i confessori per confessarsi una volta al giorno, no? Però 20 giorni, non facciamo passare un mese senza confessarci, no? 15-20 giorni, no? Così non facciamo passare un mese. Una volta c'era un sacerdote, noi religiosi ci confessiamo più spesso, no? Perché anche i sacerdoti dovrebbero confessarsi più spesso, dice il diritto, il direttorio per i sacerdoti, per i seminaristi, di confessarsi una volta a settimana ogni 15 giorni, no? Un sacerdote che faceva un cammino così stretto al Signore si confessava spesso, ogni così si confessa dopo un po' di tempo perché non vedeva peccati gravi, no? E dopo non vedeva peccati nemmeno veniva, cioè non vedeva niente. Però dopo si confessa, ha passato un po' di tempo, e il giorno dopo prende la messa e Gesù gli fa capire, no? Quando riceve Gesù gli fa capire, come se il Signore gli dice nel cuore, dice: figlio mio, adesso il tuo cuore è come, sai, una stanza, sapete, una stanza degli ospiti, no? Se qualcuno dorme in queste stanze degli ospiti, si dorme un giorno lei, un giorno io, un giorno. Sembra comunque pulita. Però se tu lavi le lenzuola, lavi il pavimento, profuma, diciamo, no? Cioè, lo sporco a volte non si vede. Se tu un maglione, per esempio, tu maglione, per esempio, questo è che uno ce l'ha da una settimana, sembra che è pulito, però lo sporco c'è. Non so se mi capite, no? Quindi noi quando ci andiamo a confessare, lo sporco va via. Non solo, quindi la confessione ci toglie il peccato e quindi ci fa pure più forti. Quante cose io vorrei dire. Oh, ditemi, perché a volte il tempo passa e io non mi rendo conto. Sì, ma se, quando arriva il momento dice: padre, fermati. Allora, come? Padre, fratello. Padre, ne abbiamo uno. No, allora. Stavo, mi viene in mente una cosa. Papà mio, me la faccio ritornare un'altra volta in mente. Signore mio, c'era una cosa in mente. L'ho persa. Sì. Quindi, quando siamo confessati, no? Il nostro cuore è limpido, puro, no? Come, non solo, però i demoni si allontanano pure, no? Una volta c'era un ragazzo che aveva tentazioni fortissime contro la purezza, no? Tentazioni, non peccato, tentazioni. Si andò a confessare e le tentazioni sparite. Perché la confessione scende il sangue di Cristo. Quindi, anche se il demonio ti sta fuori, ti tocca così, quando scende, fum, se ne scappa il demonio, no? Anche se ce l'hai, non ce l'hai dentro, ce l'hai come una sciarpa qui che ti tenta, no? E guarda quelle cosce della donna, no? Il demonio va così, no? Cioè, quello ti ha fatto questo, e tu gli devi fare questo, no? Così, no? Il demonio si mette come un registratore, eh? Poi, se parliamo dei peccati, qua siamo fino a 3-4 giorni, no? Siamo fermati sulla confessione. San Filippo Neri, la potenza del sacramento, no? C'era un ragazzo che era schiavo della masturbazione, no? La masturbazione è un peccato grave, no? Se io commetto un atto di masturbazione, non mi posso confessare. Vi devo dire una cosa importantissima dopo, perché a volte una cosa importantissima, dice Sant'Alfonso Maria de Ligore, che è il patrono dei confessori, una cosa importantissima che a volte succede, che non si fa, molti non confessano tutti i peccati. Chi non confessa tutti i peccati, dopo ve lo spiego bene, non è confessato, no? Cioè, quando uno si confessa, deve dire tutti i peccati mortali non confessati dal battesimo a oggi. Non so se mi chiede. Non confessati, no? Anche in modo generale, no? Perché a volte uno si confessa tutta l'impurezza. Cioè, però non confessati dal battesimo a oggi. Sì, allora tu guardami a Sant'Alfonso e dico San Filippo Neri, se no mi dimentico. Guardami, non sei messa. Allora, San Filippo Neri, c'era questo ragazzo che era schiavo della masturbazione, no? Si va a confessare. Allora, San Filippo Neri dà per penitenza questa, la potenza dei sacramenti. Per penitenza, per 15 giorni vai a messa e ti comunichi, e se hai peccato, prima della messa ti confessi e comunichi, no? Non so se mi... Questo ragazzo, può essere che aveva peccato altre volte, così si confessa e si prende la comunione per 15 giorni, e dopo 15 giorni non solo non ha fatto più questo peccato, ma è diventato sacerdote. Tante vocazioni sono bloccate, tante persone hanno la vocazione, però a volte un peccato mortale, e a volte questo è uno dei peccati mortali che più danneggia le vocazioni, non fa partire la vocazione. Infatti, Sant'Alfonso voleva che i seminaristi non avessero, diciamo, peccati impuri, diciamo, anche di masturbazione, almeno un anno prima di entrare in seminario, però poi il Signore ti purifica in modo speciale, no? Prima. Quindi è importante a volte anche per i giovani vivere puri, no? Per capire qual è la volontà di Dio in tutti gli effetti, no? Io non mi volevo fare sacerdote, ma io ringrazio il Signore, non lo posso mai finire di ringraziare, perché mi ha fatto questo dono di seguire la vocazione che è per me, perché ognuno ha il suo disegno, no? Già nel concepimento, già Dio fa un progetto, no? Quello dobbiamo fare, che sia sposarsi, che sia consacrati. L'importante è fare quello che Dio vuole, no? Vabbè, questo è un altro. Andiamo a Sant'Alfonso, no? Questa è una cosa molto importante, no? Allora, una cosa molto importante, quindi meno del pentimento, però è lo stesso importante, no? Allora, come l'aereo, no? Dice, vabbè, la benzina c'è, però manca l'olio. L'aereo non parte, non so se mi capisci. No, no. Allora, state attenti su questa cosa, no? Una volta feci una predica su questa cosa. Sono andato a confessare centinaia e centinaia di persone, no? C'era tanta gente, no? Che era in difetto su questo, no? Allora, immaginiamo una barca. Questa barca si ha 5 buchi, 5 fori. La barca dove va? A fondo, no? A fondo. Sta a fondo la barca, no? Immaginate questa barca a fondo, eccolo qua, un barcone qui. Andiamo. Ah, questa barcona qua. Eccola qua la barca. Sta a fondo la barca, no? Allora, questo è il mare. Questo è il mare. Allora, ci abbiamo 5 buchi nella barca. Facciamo 5 buchi, no? Allora ho bestemmiato. Ho detto a mia madre che è una cretina, per dire, no? Cioè, non onora dei genitori in modo forte, diciamo, no? Mo non mi viene in mente il peccato, è così. Mi sono masturbato, non sono andato a messa la domenica. I peccati mortali sono in genere quelli che vanno contro i 10 comandamenti, no? I più frequenti sono la bestemmia, l'odio, non andare a messa la domenica è un peccato grave, no? Perché è dire che Dio non è al primo posto nel mio cuore. Non dobbiamo amare Dio soltanto, amarlo con tutto il cuore. Cioè, se uno sta in Africa, c'è la messa a un giorno di cammino, diciamo, però noi dobbiamo andare a messa, è un peccato grave andare a messa. Diciamo, l'odio, tenere atti impuri così, poi rubare, uccidere, uccidere. Al primo posto c'è l'aborto perché uccidere un innocente, no? Vabbè, questi sono grosso modo i peccati. Giurare il falso, no? Diciamo, questi sono i generi, perché si può leggere la lettera dei Galati, no? Volete che ve la leggo, no? Galati 5, sì, ce l'avete presente, no? E allora, facciamo che ce ne ho 5 di questi. Allora, mi confesso che ho bestemmiato, che non sono andato a messa la domenica, che ho detto a mia madre che era, diciamo, una parolaccia più grossa, no? Diciamo, no, non la dico, no? Una ST, diciamo, no? Senza, per dire, no? Una cosa grossa che la ferisce, no? La uccide la mamma. Poi, perdonate che dico se è così, no? E il quarto peccato, non so, beh, ho odiato quella persona che, ma così. E non dico, sapete i peccati che uno ha più vergogna a dire, no? Ma poi sono i peccati contro la purezza, diciamo, no? Non dico che mi sono masturbato e non lo dico mai. Allora io ti assolvo, no? Scendo del sangue di Cristo e mi tappa 1, 2, 3, 4 buchi e ne lascia uno. La barca dove sta? Sempre a fondo sta. Sempre a fondo sta. Ma io l'ho fatto 10 anni fa. Sempre a fondo sta. Se tu sei consapevole, no? Tante donne hanno fatto un aborto e non lo dicono mai. Ti puoi confessare ogni settimana, ma sono 10 anni che non ti confessi. Se 10 anni fa hai fatto l'aborto, non so se mi capisci. Ho tradito il marito, non lo dico a nessuno. Puoi confessarti pure tutti i giorni, ma se non lo dici questo peccato, vi dico una cosa, non per farmi mettere paura, no? Vi dico San Giovanni Bosco, no? Lo diciamo, signore, un po' questo mo' vi faccio mettere paura. San Giovanni Bosco, no? Ebbe un sogno, questi sogni visione, no? E vide un ragazzo all'inferno che si era confessato, che aveva 4 peccati gravi, 3 li aveva detti e uno non l'aveva detto. Per quel peccato era ancora di Satana. Satana dice: mio. Non è che ci serve che devi fare 10 peccati mortali, ne basta uno. Cioè, per cacciare Dio dal tuo cuore basta un peccato grave, no? Non so se mi capite. E lo ripeto, la Madonna a Fatima dice: i peccati che fanno perdere il piano sono i peccati contro la purezza. Lo dico perché? Perché nel 1917 i fidanzati stavano uno di là e uno di qua con i genitori in mezzo. Non esistevano conviventi. Penso in Portogallo, era una cosa rara, nei paesi qua se c'era un divorzio era una cosa, uno scandalo, no? Almeno nei paesi miei un divorzio era uno scandalo, non esistevano coppie omosessuali. Oggi dicevano che in Liguria su no, 10 coppie 9 sono distrutte. Uno si nasce, si divorzia. L'altro giorno sentivo, e a volte chiamano queste cose amore. 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 Noi ci amiamo. Amiamo. Vieni, ecco. Paola, oggi Paola è la cavia. Allora, facciamo conto che Paola è la mia fidanzata, no? Andiamo. Allora, sono innamorato pazzo di Paola, pure l'innamoramento è una cosa. Innamoramento è una cosa. Sono stato in Colombia. Innamoramento è una cosa. L'amore è un'altra cosa. A volte cose opposte, contrarie. L'innamoramento è un sentimento. Anche una persona sposata qui si può innamorare. Conservami questo esempio che dopo lo continuiamo. Andiamo con Paola. Questo dello sposo, diciamo. Allora, siamo fidanzati con Paola, no? Io sono innamorato, lei pure. Allora, facciamo con Paola, perdonami. Lei vuole tenere relazioni con me, no? Pure io, no? Pure io, no. Allora, facciamo conto. Io la amo se tengo relazioni con lei o non la amo. Perché che cos'è l'amore? Rispetto. Rispetto. Che cos'è l'amore? L'amore è desiderare il bene più grande per... Io, amando Paola, desidero il bene più grande per lei, no? Desidero il bene più grande. Avevamo Paola che stava... fate conto che Paola è rimasta una santa fino a 15 anni, no? No, 17. Io ho 40 anni, Paola può essere mia figlia. Quanti anni c'hai, Paola? 20, cioè 20 anni, ho concepito a 20 anni. Comunque, sembra un giovanotto di 25 anni, ma ce n'ho qua. Se vuoi ti faccio vedere. Perdoni, offrilo per la comunità. Metti l'intenzione per la comunità. Vedi una bomba che gli mettiamo una freccia nel cuore che gli rimane per i prossimi 50 anni. Allora, senti. Allora io dico, sono innamorata. Se io tengo una relazione con Paola, che sto facendo? Sto facendo, non so se c'è una parola che si esprime così, il disamore più grande che posso fare a Paola. La cosa più schifosa che posso fare a Paola è tenere una relazione con lei. Perché? Che significa tenere una relazione con lei? Significa che io spingo Paola a scrivere il suo nome all'inferno, a vendere l'anima a Satana, no? Che se Paola mi muore dopo questa relazione se ne va all'inferno se non si pente. In genere quando uno la prima volta si ha un pentimento in mezzo che muore forse, no? Però se poi uno continua, la voce di Dio la tappi, non sente più niente. Se te, io quindi se amo Paola, mai vado a tenere una relazione con lei, mai, fino a quando non diventiamo una carne sola, mai. Questo è dire, Paola, ti amo. Mai. Se io sono sposato con Paola, mi sono sposato già con Paola. Mi innamoro della signora. Ah, sono impazzito per la... Come si chiama? Per Antonietta, no? Sono impazzito. Ma siete sposati, Antonietta? Sono impazzito per Antonietta, no? Non ci vedo più, no? Diciamo con Antonietta proprio così. No? Voglio fare una cosa più realistica. Vabbè, impazzisco per... Amo Antonietta? Vabbè, noi siamo fidanzati, no? Quindi, sì. Andiamo qui in altro ambito, no? Ah, no, no, no. Prima eravamo fidanzati, l'esempio di prima, no? Adesso ci siamo sposi. Adesso siamo al nuovo esempio dove già siamo diventati sposi. Siamo al secondo esempio, sposi. Però io mi innamoro di... Antonio, questo esempio è più bello per quelli che ascoltano nel coso. Allora, mi innamoro di Antonia pazzamente, no? C'è, cioè, non ho Immaginate che Antonietta, immaginate che sia Miss Italia, non so, vedetela come volete, no? Ah, Antonio, vai. Se mi innamoro per Antonietta, la persona che avevo sempre desiderato la mia vita, no? Perché a Paola mi è capitata questa davanti, diciamo, ma così, eh. E me la sono sposata, no? Ma veramente ho incontrato Antonietta. Non l'avevo mai vista una così, no? Cioè, lei, ci perdo la testa per Antonietta. Allora, l'innamoramento che cos'è? Che tu mangi e pensi a questa persona. È una cosa così, come una droga, no? Una droga, così che uno proprio perde la testa, no? Come amo Antonietta? Allora, prima ho detto come amo a Paola, da fidanzato di Paola. Come amo Antonietta? Io amo Antonietta, se Antonietta non la vedo più, non gli parlo più, non l'ascolto più al telefono. Questo è dire Antonietta ti amo. Se io chiamo là, dice Antonietta, no, non può succedere tra noi, però sai, oh, io ti amo. Diciamo a una donna che ha lasciato il marito per andarsi con un ragazzo, guarda. È meglio che tu non ti vedi con questo ragazzo per i prossimi 40 anni e stare con lui tutta l'eternità. Dove ci ameremo di più di marito e moglie, no? Perché sono amore puro, bello, infinito. E no che stai con lui così e ti perdi il cielo. Ma poi non stai nemmeno felice. Perché se uno vive come Dio vuole nel cuore, dice Gesù, quando osservi i miei comandamenti, io e il Padre mio veniamo nel tuo cuore, prendiamo dimora nel tuo cuore, tu c'hai il paradiso nel cuore, io c'ho il paradiso nel cuore, mi sento bene, cioè uno senza scarpe, senza soldi, senza letto, senza moglie, diciamo, uno dice questo si deve sparare, no? Diciamo, no. Però io sto bene, no, mi vedete che sono triste? No, 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 non no. Sto bene perché tu c'hai Dio nel cuore, non ti fai, c'è una pace, una gioia. Oh, io a 18 anni stavo in Accademia Militare, adesso sarei un tenente colonnello dell'esercito. C'avevo la macchina, però senza Dio, cioè uno può essere, avere Dio da tutte le parti, no? Anche diciamo sposandosi, no? Però io adesso mi sento perché sto nella strada, almeno penso, no? Se non ci sto che il Signore mi porti, no? Sempre di più dove mi vuole il Signore, allora mi sento pienamente realizzata, no? Più fai la volontà del Padre, no? Fidanzata mia, vai, sposa, già sposa. Che bello, guardate, no? Io ho conosciuto persone che avevano il desiderio di suicidarsi, perché tanti peccati che uno fa, tanti peccati, no? Quindi cacciato Dio fuori e fa entrare demoni di invidia, demoni di odio, demoni nel tuo cuore, no? Persone con tanti peccati hanno il desiderio di suicidarsi, perché nel cuore c'hanno l'inferno, c'hanno l'inferno. Queste persone, questi ragazzi non sono felici. Perché non c'hanno Dio, perché Dio lo butti fuori col peccato. Guarda che bello, c'è una coppia, no? Questa cosa proprio, mi stracciate i vestiti sentendo questa. Però la vi dico la verità. Due ragazzi che convivevano. Bello, un ragazzo che sembrava ma Big Jim è un, cioè, bello così, un buttafuori, ma proprio come un bambino, gigante, bello così, no? E la moglie, c'erano un figlio e convivevano. Questi hanno iniziato a vivere in castità. Da 3 anni vivono in castità. E hanno paura di sposarsi. Perché hanno paura. Però è una cosa errata questa, eh. Hanno paura di perdere quella pace, hanno paura di tenere relazioni, perché hanno paura di perdere quella pace che hanno acquistato vivendo in castità. Non mi capite bene, no? Cioè, quando uno si sposa non la perde la pace perché il peccato la fa perdere, però loro ricordandosi, diciamo che tenendo relazioni non avevano quella pace che hanno adesso. Vi spiego con un altro esempio così lo capite meglio. C'era un mio compagno, no? Un ragazzo, ci hanno dato il passaggio, un po', ha fatto un'esperienza con noi questo ragazzo, ci hanno dato il passaggio e... Allora, parliamo di questo che sono temi forse più per i giovani, no? È bello che questa cassetta la potete sentire i giovani. C'era questo ragazzo, si chiama Giuseppe Ferraiolo, che c'è il passaggio dei ragazzi e lui raccontava la sua esperienza. Lui, laureato in giurisprudenza, teneva relazioni normalmente con la fidanzata, no? Va a confessarsi e il confessore dice che era un peccato grave. E questo si diventa una bestia col confessore perché non è così, dice questo qua dalla chiesa, così, no? Dice, ma è una bestia, così. Che poi... Non è la Chiesa, no? Questo è Dio che ci dice queste cose, no? La Chiesa non c'è. Se voi leggete il dialogo della Divina Provvidenza, Dio Padre in persona che parla a Santa Caterina, un libro così, Dio Padre in persona, Santa Caterina, conferma tutto quello che dice la Chiesa, no? Rimproveri i sacerdoti, però dice di non toccarli, di rispettarli, però li rimprova. Dice tutto quello. I santi, Padre Pio parlava con la Madonna, con Gesù Cristo. Se ci fosse stato, se Gesù Cristo fosse sposato con la Madonna, qualcosa nella Chiesa non era giusta. Ma Padre Pio era così deficiente da seguire la Chiesa? Santa Faustina che parlava tu per tu col padre, col figlio, seguono la Chiesa? I santi, chi ci dice che un evangelico non c'ha ragione, un musulmano non c'ha ragione, un ebreo non c'ha ragione, un buddista non c'ha ragione? Chi ce lo dice che noi abbiamo ragione? No? Tutto stasera così non vengo più. Chi ci dice che noi abbiamo ragione? Chi ce lo dice? Chi ce lo dice? Sant'Antonio quando è morto mi ha fatto risuscitare, quando è morto, 5 bambini morti. Cioè, dopo la sua morte, ha risuscitato 5 bambini morti. Quindi degli evangelici le butti nella spazzatura, che la morte non può fare nessun miracolo, no? E tutti i miracoli di Lourdes già distruggono la teoria degli evangelici. Se non credete a me, dovete credermi per le opere che io compio. Come fate a riconoscere che io vi ho mandato? Come facciamo a dire che la Madonna è apparsa a Fatima? Ma dai migliaia di miracoli che si sono fatti a Fatima, a Lourdes, questa è la firma di Dio. Sant'Antonio quando è morto mi hanno risuscitato 5 bambini morti, uno era morto da 3 giorni. Il papà diceva: io non lo sotterro fino a quando che Sant'Antonio mi fa la grazia. C'era morto Sant'Antonio, c'era morto, no? E per il pomeriggio del terzo giorno il bambino risuscita. Chi può risuscitare un morto? Dice Gesù quando c'era Lazzaro: Padre, io so che tu mi ascolti sempre, ma perché loro credano che tu mi hai mandato, io ti chiedo di risuscitare Lazzaro. E come Gesù ha risuscitato Lazzaro e la firma del Padre che Gesù era il Messia, che quello che diceva era giusto, così un Sant'Antonio che risuscita i morti, un Padre Pio che risuscita i morti, è la firma di Dio, perché un buddista, un musulmano, un evangelico, i morti non ti risuscita. E casomai l'evangelico, se chiede a Gesù Cristo di fargli un miracolo, Gesù glielo fa il miracolo, perché se a me un buddista mi chiede di dargli del pane, io glielo do il pane. No, Gesù ha dato, disse alla cananea: non è buono dare il pane ai cani, cioè diceva che la fede della cananea era la fede di un cane, no? Non era la fede del figlio, no? Però anche una briciola del pane, una briciola del Signore, una briciola della tua grazia, Gesù, mi può salvare mia figlia, no? E così gliel'ha fatto. Un evangelico dice: Signore, fammi sta grazia, e il Signore gliela fa la grazia. Però se un evangelico mi dice: Signore, ci sono 36.000 chiese cristiane evangeliche, 36.000 in America. La verità è una. Quindi, se io dico che questo è un tavolo, e uno mi dice che è una sedia, uno mi dice che è una colonna, uno mi dice che è una macchina, e queste 36.000 chiese mi dicono che almeno una cosa è differente, allora 35.999 chiese c'è qualcosa di falso, che non è la verità. Dove sta la verità piena? Chi ci dice che la verità piena sta? Dove sta? I santi sono la garanzia di Dio, i morti. Gesù parlava con, leggete le vite dei santi, che parlavano tu per tu col papà, con la mamma, con gli angeli, no? Se ci fosse qualcosa. Quindi, c'era una volta uno che non c'aveva la gamba, no? Per 2 anni è stato senza la gamba perché è andato in cancrena e gliel'hanno tagliata. Stava nel santuario della Madonna del Pilar, in Spagna, chiedendo le mosse davanti a questo, per 2 anni l'hanno visto migliaia e migliaia e migliaia di persone, no? Ma già dell'urto di Messori, no? Messori fa un libro proprio su questo miracolo, il miracolo lo intitola. Una sera si prende l'olio della lampada che arde davanti alla Madonna, quindi chiede l'intercessione alla Madonna che gli sani la gamba, il giorno dopo ha la gamba. Quindi uno che mi va a dire che la Madonna non può intercedere è un bugiardo, no? Perché se non crede a me, mi dovete credere per le opere che io compio, no? In Colombia, stiamo andando fuori il tema, posso andare fuori il tema? Andiamo fuori il tema. In Colombia ho conosciuto una cosa bellissima, la devo raccontare, poi ritorno sulla confessione, vi do il finale sulla confessione. Una cosa bellissima che è successa a Buenos Aires. Buenos Aires, una messa, durante la messa uno prende l'ostia, gli cade, va nello sporco, e dato che era uno sporco la lascia lì nel pavimento. Dopo la messa un altro fedele prende l'ostia e la porta al sacerdote, e il sacerdote, che viveva con altri 2 sacerdoti nella parrocchia, la mette in un bicchiere di acqua, perché nell'acqua quando si scioglie Gesù l'ostia non è più pane, teologicamente, cioè Gesù esce dall'ostia, no? Quando si perde la presenza del pane, Gesù esce, no? Non c'è più la presenza di Gesù quando l'ostia non è più pane. Infatti Se il vino è d'aceto, la messa è invalida, no? Deve essere vino. Vabbè, non vino d'aceto, se è aceto, la messa non va. Vabbè, comunque, andiamo. Quindi, dopo qualche giorno, invece di essersi sciolta l'ostia, aveva cacciato del sangue, no? Aveva sanguinato. La portano questi tre sacerdoti dal vescovo. Il vescovo dice: sono troppo vecchio, aspettiamo il nuovo vescovo, no? Passano 3 anni, arriva il nuovo vescovo. I sacerdoti, i tre sacerdoti vanno a che facciamo, padre dell'ostia? Facciamo un'indagine scientifica. Un'indagine scientifica. Sì. Facciamo un'indagine scientifica. Fate conto che state vedendo i mondiali, no? Stiamo al 90° minuto, Ci sono i supplementari, no? Prendete un po' di tempo in più, A volte noi per le partite non guardiamo l'orologio, sì. Un po' di, queste sono cose bellissime, sono dei frutti che mi sono portato alla Colombia. Quindi quest'ostia la porta, Allora il vescovo dice: facciamo un'indagine scientifica, e chiamano Riccardo Castagnon, uno scienziato che è stato per 40 anni ateo, no? Un grande scienziato che è specialista del cervello umano, così. Questo scienziato, prima di iniziare a studiare l'ostia, vede che ci sono stati altri miracoli eucaristici, no? E quindi vede vari miracoli eucaristici. Il più famoso è Lanciano, sapete, 1300 anni fa, conoscete la storia di Lanciano, 1300 sanguina l'ostia, così. Nel 1970 prendono, dopo 1300 anni, prendono un pezzettino di ostia sotto il permesso del cardinale, fanno 2 mesi di analisi con un libro di analisi, così, con le foto al microscopio, ed è una fettina di miocardo, ventricolo sinistro del miocardo di un uomo. Il sangue AB con le proteine, come la sindone AB, no? Con le proteine. Questo è il risultato. Che si aggiunge una soluzione acquosa al sangue, a questo grumo di sangue, è come se fosse un sangue fresco preso. Comunque, questo è Lanciano. Però ci sono vari miracoli, Bolsena, il sacerdote, sapete, se è un sacerdote un po' stancato di fare il sacerdote, porta la comunione a un infermo nel breviario, no? Apre il breviario e esce tutta la pagina insanguinata, no? Però ci sono vari miracoli eucaristici. Chi non crede a me deve credermi per le opere che io compio. Questo è il mio corpo, no? Andiamo a Buenos Aires. Quindi questo Riccardo Castagnoli inizia a fare le indagini, prende dei campioni di quest'ostia. Scusate, questa è una cosa che un po' non mi interessa tanto. Il finale è importante, no? Il finale è bello, no? E questo ve lo voglio dire come un regalo. Prende un pezzo di quest'ostia, due pezzi di quest'ostia, le porta nei vari laboratori del mondo, non so, vari, senza dire da dove viene, no? Allora, gli fanno le analisi e dice: sono 2 grumi di sangue e un pezzo di carne, però non si capisce bene che cos'è perché è infiammato, ci sono globuli bianchi. Questo è già un miracolo, perché i globuli bianchi, 10 minuti fuori dal corpo, i medici lo sanno, sono morti, no? Dobbiamo fare delle indagini più profonde. Fanno indagini, e dato che c'erano questi globuli bianchi, non si capiva bene che cos'era, però due scienziati famosi, no? Dicono: può essere un pezzo di un cuore umano, ventricolo sinistro, può essere, no, scusa, no, non vedi così, perdono. Può essere un pezzo del miocardo, no? Del cuore umano, no? Così. Può essere, no? Possibilmente, tutte e due dicono la stessa, possibilmente. A questo scienziato, Riccardo Castagnoli, non gli interessava il possibilmente. Lui voleva la certezza. Allora prende questi campioni, scusate, e li porta negli Stati Uniti, dove c'è uno dei più grandi studiosi, se non il più grande, che studia come muore un uomo di cuore, cioè quello il più esperto ti guarda un cuore e ti dice: questo è morto così, così, così. No. Allora porta lì, è bellissimo, che state attenti adesso, no? Guarda lì e dice: questo è, devo dire altre cose sulla confessione. Questo è, allora dice così: il suo paziente ha sofferto molto. È stato come colpito, massacrato, soprattutto un giorno prima di morire. Ha avuto un infarto, no? Questo, dice, lo fa vedere nel suo libro proprio. Io c'ho il DVD però in spagnolo. Questo è un pezzettino del ventricolo sinistro del cuore di un uomo. Gli fa vedere nel libro il pezzo del cuore, qual è? Come Lanciano, ventricolo sinistro di un cuore di un uomo, no? È stato colpito al cuore da qualcosa di metallico, no? Il suo paziente, questo non sapeva niente, niente. E la cosa più bella, attenti, aprite le orecchie, se no stappate. Guarda lì nel microscopio, dice: ma questo scienziato, no? Zulibe, non mi ricordo il nome preciso, dice a Fernando, a Riccardo Castagnoni: ma voi come avete fatto a portarmi un pezzo di carne viva presa da un uomo morto? E allora Riccardo Castagnoni dice: professore, perché mi dice come avete fatto a portarmi un pezzo di carne viva presa da un uomo morto? E il professore, guardando lì nel microscopio, dice: perché questo cuore sta battendo? Palpita, no? Palpita, batte, vivo, è un cuore che soffre, cioè globuli, è un cuore ferito, no? Che soffre, no? 8 anni dopo, siamo nel 2006, 8 anni dopo che l'ostia cade nel pavimento, 8 anni dopo, è un cuore vivo, senza nessun conservante, no? Chi non crede a me tiene che credermi per le opere che io compio. Andiamo all'Eucaristia. Una volta Sant'Antonio, Sant'Antonio di Padova, arrivò un uomo, stiamo finendo, siamo agli sgoccioli. Arrivò un uomo che aveva fatto tanti peccati gravi, no? Cioè, fece un'omelia sulla confessione, si voleva confessare dopo una messa e va a confessarsi, però piangeva, piangeva, non riusciva a dire, era tremendamente pentito, no? Veramente pentito, veramente, e piangeva. Allora, dato che doveva dire tutti i peccati, no? Allora Sant'Antonio fece così, prese un foglio, gli diede la penna, gli dice: scrivimi tutti i peccati. Allora gli scrive tutti i peccati, gli dà il foglio a Sant'Antonio, no? Così. E Sant'Antonio l'assolve. E dopo la confessione il foglio era bianco. Bianco, no? Bianco. Ho lasciato qualche parentesi aperta, no? Quindi le cose importanti della confessione sono, prima cosa, diciamo anche un'altra cosa, no? Il sacerdote, questa è una cosa importantissima. Il sacerdote, no? Il sacerdote dice: ma quello c'ha più peccati di me, io perché devo andare a confessare i peccati da quello, no? Stavo per dimenticando la cosa importantissima. Cosa più importante, no? Facciamo conto, sta attenti che mo andiamo qui sul clou, diciamo, no? Perché molti non si confessano perché quello è un delinquente, un ladrone, c'ha la donna, no? Si frega i soldi della parrocchia, diciamo, no? Mi confessa con la sigaretta in bocca e il cellulare acceso. Dice: mettiamocele tutte, no? Intanto voi siete giovani, no? I vecchietti, per far l'alzare, gli rompo qualche osso. Allora, facciamo due esempi, no? Allora, il primo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, più qua, no? Vabbè, facciamo un esempio un po', vieni, vieni. Ci mettiamo qui, no? Fai conto che lei si viene a confessare da me, no? Lei ha dei peccati gravi, no? Sicuramente non è, ha tenuto relazioni col fidanzato, non va a messa. Io pure io, ieri sera sono stato con una donna, no? Ho tenuto relazioni con una donna. Non sono pentito però, non sono pentito. Mi basta solo questo, no? A tutti i confessi con me, no? Lo sa tutto il paese che sono. Vabbè, come? Tu ti confessi con me. Mi dici tutti i peccati, sei pentita, no? Io ti assolvo, no? Dopo, ti assolvo. Io ti assolvo. Quando il sacerdote dice: io ti assolvo. Questo è il mio corpo. Non è che il pezzo di pane diventa il corpo del sacerdote. In quel momento siamo Gesù. Io ti assolvo. Sono Gesù in quel momento. Fossi il più delinquente degli uomini della terra, in quel momento sono Gesù, io sacerdote. In punto di morte, uno si può fare assolvere anche da un sacerdote scomunicato, che è sposato con la moglie e tutto. Lui c'ha ancora il potere di assolvere perché è sacerdote in eterno e in punto di morte. Ti può assolvere pure lui. Tu puoi scegliere di farti assolvere da chi vuoi. In punto di morte ti può assolvere pure un sacerdote scomunicato, no? Sospeso, a divinis, no? Lei mi dice tutti i peccati, è pentita. Io tengo relazioni con la segretaria che è l'amante mia, diciamo. Vabbè, non sono pentito. Così, dopo la confessione, ci crolla questa parte, diciamo, del soffitto in testa. Vabbè, muoiono anche loro due, no? Così, no, ci colle questa parte della confessione e moriamo Vabbè, loro non ci interessano, diciamo, che fine fanno. Diciamo. Però no, moriamo noi due. Lei va o in purgatorio, può essere lui che va in paradiso, no, tutto può essere, se è pentita da piangere, così, tutto può essere. Io me ne vado all'inferno. Io, sacerdote, me ne vado all'inferno e lei si è salvata per mezzo delle mie mani. Pure se mi fumo la sigaretta durante la confessione, mi sento il telefonino, mi sto guardando la partita, tu te ne vai in paradiso per le mie mani e io me ne vado all'inferno. Non so se mi capite. Capito? Vai a posto. Allora, se ti morsica una vipera, l'unica persona, no, che c'è il siero antivipera a quarto, sta nel qua, nel centro, diciamo, nell'ambulatorio qua, no? Facciamo conto, no? L'unica persona. Questa persona ti ha fregato i soldi, la casa, ti ha sputato in faccia ieri a tuo marito. Tu o tua figlia che si è preso diciamo il morso della vipera, ce la porti da questo disgraziato che si frega i soldi, è un camorrista, ti ha fregato i soldi, ce la porti tua figlia o la fai morire, diciamo, no? Tu ci vai in ginocchio da quello, dammi il siero, dammi la soluzione. Allora, per un siero antivipera ci andiamo, no? E per darti la vita eterna, toglierti un peccato mortale, non ci vai? Io distingo la confessione. La confessione può durare anche la confessione vera può durare anche un minuto. Padre, ho fatto questo. Se non è pentito, io ti assolvo, non è il padre, il figlio, spirito. Questa è la confessione. Il resto è direzione spirituale, no? Dice, padre, c'è questo problema, mi aiuti, così. Questa è direzione spirituale, no? Però la confessione può durare un minuto e ti può assolvere chi vuole. Se vuoi un consiglio, vai dal sacerdote che vuoi tu, capito? Vai che sta a Parigi, il padre spirituale ce l'hai a Parigi, in Vietnam, dove vuoi tu, no? Però, se a volte persone mi fanno, i miei figli spirituali, io li uccido se mi dicono una cosa del genere. Dice, padre, io mi confesso solo con lei. Sono 5 anni che non mi confesso perché aspettavo lei. Io l'ammazzo uno che mi dice così. Io lo uccido con le mie mani, no? Per prima cosa è un peccato mortale non confessarsi una volta all'anno. Però, diciamo, è proprio l'estremo non confessarsi una volta all'anno, no? Vabbè, chi non lo sa non faceva peccato, non si preoccupa. È proprio un invito di Dio attraverso la mamma chiesa proprio per confessarci. Perché, vi siete stancati. Tante cose messe insieme, poi. C'è qualcosa ancora che mi girava qui per la testa, che la radio, papà mi aiuta a dire tutto bene. Allora, quindi il sacerdote, c'è chi lo giudica. Questa Gloria Polo che è morta giudicava spesso i sacerdoti e il Signore gli disse: chi sei tu per giudicare i miei servi? Se io vado a casa di un re, a casa della signora, c'è una governante, no? E dico: questa governante non capisce niente, è una cretina. Allora il Signore dice: oh, chi sei tu per giudicare la mia governante? Chi sei tu? Sapete Davide? Davide, leggetevi, mi pare, 2 Samuele, il primo capitolo. Viene un uomo che si vantava: ho ucciso Saul con le mie mani. Ammazzate quest'uomo che ha osato mettere le mani sopra un consacrato di Dio. Ammazzatelo davanti a me, Noi ci mettiamo la lingua su per consacrare. Quello si vantava. Diceva un santo: mai stare davanti a Dio quando sta giudicando un sacerdote, perché Dio è tremendo. Io dico alle persone: se un medico si sbaglia, vabbè, uno muore, tanto prima o poi deve morire, no? Ma se io mi sbaglio, non rimprovero una persona che convive, forse come la devo rimproverare, o la rimproverò troppo. Sono troppo dolce con lui e non lascio il peccato, sono troppo duro e quello non si confessa più. Quello si perde e poi il Signore mi chiede conto a me. A volte, tante volte, io ce l'ho messa alle 7:30, arrivano alle 7:20, mi è successo tante volte questo. Arriva alle 7:26, uno dice: padre, 7:28, non mi ricordo, stavo. Padre, mi confessa anche te, ce l'ho messa. Dice: vabbè, 2 minuti, vieni. Non mi pare, dice: da quando non ti confessi? Padre, sono 40 anni che non mi confessi. Io tante volte mi è successo, oppure padre ho abortito. Dice: mamma, se l'avevi cacciata a questo, può essere che ha trovato dopo 40 anni la forza di confessarsi. Se lo diceva: ma vattene via, quello può essere non si confessava più. E Dio dice: ne chiedo conto a te. Noi abbiamo in mano la vita eterna delle persone, pregate per i sacerdoti, perché il demonio mica è scemo. Cioè, al demonio che ne frega che cade due o tre pecore, gli interessa pure che lui ci vuole tutti all'inferno, no? Però se cade un sacerdote, mi fa cadere tutta la parrocchia. Diceva Padre Pio diceva, un sacerdote non va mai solo nell'altra vita, o si porta tante anime in paradiso o tante all'inferno, non va mai solo, mai. O è santo o è demonio, non ci sono vie di mezzo, no? C'è una cosa che mi passava per la mente, vi vedo già sulla sedia che state già uscendo. Lo so che mi sono allargato troppo, però dato che l'argomento era interessante, allora avete capito. Quindi uno si confessa col sacerdote, con chi vuole, no? Pure io a volte non mi sento con uno, mi confesso con altro, però se passa un po' di tempo, il primo sacerdote, il primo che trovo, dice: padre, ho fatto questo, anche se non vuoi seguire i suoi consigli, perché quelli li chiede il mio padre spirituale, però quando dice io ti assolvo, scende il sangue di Cristo e mi cancella i peccati. Dipende tutto dal mio pentimento, no? Più sei pentito, Me la ricordate la Gillette Bilama? Vi ripeto questa cosa, scusate che sono insistente, no? La Gillette Bilama, ricordate, no? Immaginate il capello, che sono i peccati, che stanno nella nostra, la faccia e l'anima, no? Più uno si pente e più il capello esce fuori, no? Più il peccato esce fuori da noi, no? Più uno si pente, più il capello esce fuori, più il capello esce fuori, più il capello esce fuori. Forse Bolladrone era profondamente pentito della vita che faceva, no? Conoscevo un ragazzo una volta, 6 figli, e diceva: quando torno a casa, se non ho rubato, mio padre mi riempie di botte. E si vanno direttamente in cielo. Il Signore giudica non come noi, no? Da questi a volte basta solo un piccolo pentimento, perché sono nati purtroppo non come noi, no? Cioè, un pentimento giusto. Comunque, quando dici io ti assolvo, passa la meta e ti separa dal peccato, no? Ti taglia dal peccato. Vi stavo dicendo di Gloria Polo. Mi stavo dimenticando. Scusate, uno può anche non crederci a Gloria Polo. Credete a quello che volete, Però Gloria Polo, vi dico questa cosa importantissima. A 13 anni ha fatto l'ultima confessione col sacerdote, perché dopo si confessava solo con Dio. Solo con Dio. Come dice un evangelico, solo con Dio. Ma l'ha detto l'uomo che confida nell'uomo, ma tu stai confidando in te stesso, perché là non è un uomo che dice, è Dio in Gesù, Dio Gesù che dice: chi rimetterete i peccati saranno rimessi, chi non rimetterete saranno non rimessi. Questa qui va a morire, quando muore si vede come dei mostri che la circondano, tantissimi mostri che la circondano. E chi sono questi mostri che se la prendono? Chi sono questi mostri? Sono tutti i suoi peccati da 13 anni fino a quando è morta, perché stavano tutti lì, ce l'aveva tutti, era ancora legata a tutti questi peccati, perché non era confessata, non li ha confessati più col sacerdote. Se uno c'ha l'ignoranza infingibile, non sa che Dio ti salva con la confessione, allora
come ce l'ha detto questa sera.
Però no, noi che lo sappiamo, ogni 15 giorni, 20 giorni, confessiamoci, no? Non facciamo, dice un santo, non facciamo andare sprecato il sangue di Cristo, no? A volte io capisco la vita spirituale di una persona, viene uno e dice: padre, è molto che non mi confesso. Quanto tempo? 15 giorni, no? Un altro ha confessato, dice: padre, è da poco che mi confesso. Da quanto tempo? 5-6 mesi. Avete capito? Viene uno e mi dice: padre, è molto tempo che non mi confesso. E da quanto tempo? Una 15 di giorni, 20 giorni, no? Per un altro che mi dice: padre, non è molto che mi sono confessato. Da quanto tempo? 5-6 mesi. Io già capisco che il cammino spirituale fa uno, no? Lo so che purtroppo noi sacerdoti siamo pochi, siamo cattivi, no? Però a volte in Colombia si confessano benissimo. Questa cosa la stavo dimenticando. In Italia ci confessiamo come una schifezza. Uno si viene a confessare, attenti qua che questo è importante, no? Chi si scusa, Dio l'accusa. Chi si accusa, Dio lo scusa. Uno deve venire col pentimento. L'orgoglio lo dovete mettere in tasca quando andate a confessare. Dio vede le macchie pure negli angeli, dice Padre Pio. Sì, arriva là uno e dice: che peccato ha fatto? Mio marito mi ha fatto questo, mia cognata mi ha fatto questo. Io ho fatto questo, però perché quello ha fatto quello, ha fatto quello, ha fatto quello. Una volta un sacerdote, dopo 45 minuti di confessione, dice a una signora: attenti, signora, va bene, assolvo vostro marito. Perché? 45 minuti aveva detto i peccati del marito, no? I peccati del marito, non i suoi. Ah. 45 minuti. Quando andate a confessare, immaginate a Padre Pio, voi a Santa Gemma, questa cosa qui, il peccato più grave, mi massacrava Gesù così. Quello dovete pensare, no? Io quando sto peccando, anche una bugia, mi ha fatto del male, ma io... questo è l'odio, no? Però se volete l'odio ve ne parlo a parte qualche altra volta, perché ho un argomento qua che c'è. Però, vabbè, avete capito? Quindi quando vi andate a confessare non giustificatevi mai. A volte io invito le persone a scriversi, una volta confessai 20 suore in 15 minuti. Queste qui sono tutte africane, così si scrivono i peccati su un foglio, andavano là, dice padre, ho fatto questo, no, e io ti assolvo, poi il foglio lo brucia perché non c'è più il peccato. Però immaginate i panni del sacerdote, no? C'è la messa qui, fra 10 minuti ci sono 50 persone che si devono confessare, 50, 20, 10, e va là e uno gira di là, dice padre non tengo peccati. Allora, già quando uno mi dice, padre, non tengo peccati, mamma mia, qua questo mi tiene almeno 10 minuti, no? ma minimo, c'è cioè mezz'ora, perché tu mi devi far capire che lui ha peccato, no? Una volta una ragazza bella, adesso sta col Signore, innamorata di AIDS, no? Che conobbi, è un ospedale di AIDS, non a Napoli, no? Così, mi disse, padre, io giustamente... sono malata perché sono una peccatrice, no? Ma me lo disse veramente con tutto il cuore. Non mi ricordo, un giorno di Pasqua la vidi là che stava aspettando la comunione con la testa bassa, no? Appesa. E questo cuore vuole il Signore, no? Questo cuore vuole il Signore. E noi siamo tutti, dice il Signore, io non sono venuto a salvare i giusti, ma i peccatori. Il problema non è, allora dice dobbiamo peccare, no? Devi solo riconoscere che sei un grande peccatore. E noi siamo grandi peccatori, questo lo dico un'altra volta, perché siamo grandi peccatori, perché questo è importante, no?